Il tema che mi è stato assegnato oggi è quello del coinvolgimento delle famiglie nel cammino dell'iniziazione cristiana. Questa volta sicuramente la parte più grande sarà dedicata ai vostri lavori di gruppo, quindi io lancio alcune riflessioni e sottolineature perché poi vi scambiate un po' dopo le esperienze, le cose positive, i problemi che avete fra parrocchie e vi confrontate fra di voi. Vorrei partire da una riflessione che avete fatto sentire più volte che applico a questa cosa concreta. Il problema del coinvolgimento delle famiglie nella catechesi dell'iniziazione fa parte di un problema più ampio oggi, dobbiamo avere ben chiaro questo, che è il problema del coinvolgimento delle famiglie, punto. Cioè i professori a scuola hanno lo stesso problema vostro. Non è che il problema riguarda semplicemente la parrocchia, l'iniziazione cristiana, ma nella condizione che viene chiamata di crisi educativa odierna, c'è questo problema, se volete, a livello ampio. Quindi noi siamo un tassello e ciò che noi facciamo aiuta il funzionamento dell'intero sistema educativo, no? Pensate che Papa Francesco chiama uno dei punti dell'Evangelii Gaudium, lo chiama la crisi dell'impegno comunitario. Cioè noi siamo in un periodo diverso, per esempio, dagli anni 70. Negli anni 70, 80, cioè, non so, i miei genitori, qui c'è una insegnante dei miei fratelli, per esempio, erano sempre presenti a scuola. C'era la lotta per i decreti delegati, i consigli di classe, i consigli di istituto. Cioè, tutti volevano essere dentro le realtà sociali. C'era una grande dedizione, no? C'era la FIGC, c'era il sindacato, c'era. Il problema, se voi oggi fate una manifestazione, non ci va nessuno. Sì, sono venute 10.000 persone, cioè oggi si sceglie Piazza Santi Apostoli per fare una manifestazione, perché se no si vede che non è venuto nessuno. Capite? C'è un problema di crisi del rapporto comunitario dove ognuno vive isolato, vive da solo, no? C'è una vignetta che merita trovarla, se mi date la posta elettronica, poi ve la mando a tutti quanti, gira continuamente su Facebook, ogni un mese ritorna fuori. È una vignetta francese, dove c'è anche la traduzione sbagliata perché note, no, o inglese, la traducono con nota, invece vuol dire voti. C'è la situazione del rapporto famiglia-scuola negli anni 50 e negli anni 2010. Allora, negli anni 50 c'è sempre una maestra, una mamma e un bambino, no? Negli anni 50 c'è la mamma che prende il foglio dei voti brutti a fianco alla maestra e lo guarda al bambino e gli fa: "Hai visto?" Cioè, la mamma sostiene l'insegnante che ha dato un voto cattivo e dice: "Figlio, devi studiare di più, no?" Negli anni 2010 c'è la mamma che è a fianco la bambina, guarda la maestra e gli fa: "Gli hai messo un voto cattivo!" Cioè, la mamma lotta contro la bambina per dire che l'insegnante è una persona incompetente perché mette un voto basso, no? Capite che questa è in parte la è esagerata questa cosa, no? Ma è il problema che la famiglia non è convinta che una presa di posizione dell'insegnante faccia bene al bambino, sia uno stimolo, e quindi il suo compito è dire: "Ma non ti preoccupare, adesso studiamo di più, però è giusto, hai preso un voto brutto perché evidentemente era fatto male il compito." Quindi noi ci troviamo, c'è certo il problema del Vangelo, cioè è chiaro che il rapporto con la Chiesa è diverso. Ma in qualche modo il genitore risente di un clima dove lui non è convinto fino in fondo che il bambino abbia bisogno di studiare, di regole e anche di Dio e anche della messa e così via, no? Notate che questo fa parte di quella pseudocultura del diritto, cioè noi siamo in una cultura dove dell'aspetto del diritto si accentua l'aspetto, se volete, liberistico, alla radical pannelliana e così via, dove il diritto è sganciato dal dovere, cioè io ho il diritto prendiamo la cosa più assurda, di avere figli, che non è mai esistito in nessuna costituzione. Cioè, io non ho una moglie e non ho diritto di avere un figlio. Cioè, il figlio è lui che ha diritto di avere dei genitori, no? Ma l'idea del diritto è che lo Stato deve garantire tutti i diritti senza chiedere nessuna responsabilità. In realtà non esiste un diritto se non c'è qualcuno che si impegna a sborsare di tasca propria. Cioè, se c'è il diritto allo studio vuol dire che tutti devono pagare le tasse, perché sennò come faccio a pagare gli insegnanti? Cioè, la cultura vera del diritto è una cultura della relazione, dove perché ci sia un diritto. Invece noi abbiamo una deriva dell'idea di diritto che non è una deriva relazionale, ma una deriva individualistica. Allora tutti pretendono il riconoscimento dei diritti, ma nessuno sente di avere una responsabilità, no? Quindi il genitore in qualche modo è portato dalla cultura a dire: io ho il diritto che il mio bambino faccia la comunione, che non è un diritto, ma non ha il senso, non perché semplicemente non è cristiano, ma perché vive dentro una società che non lo coinvolge, non lo responsabilizza, e lui ha paura addirittura, no? C'è un passaggio molto interessante della famosa lettera di Benedetto XVI sull'educazione, dove si pone questa domanda: ma il problema è dei genitori che, o è dei figli? E lui a un certo punto arriva a dire una cosa che è molto importante: il problema è della cultura, della mentalità. Cioè, se noi non riconosciamo che ci sono dei punti forti che valgono per tutti, che c'è l'esigenza del dono, della relazione, della formazione, della coscienza, noi non sappiamo educare. Cioè, per educare, per coinvolgere le famiglie, per la crisi educativa dipende non dai genitori, dai nonni, dai ragazzi, dai giovani, dalle discoteche, dalla televisione, dai media, ma dal fatto che non è più evidente quali sono i punti su cui si regge la vita umana. Per riuscire a trovarci genitori, figli, eccetera, dobbiamo andare lì, e insieme noi ci troviamo come genitori, educatori, preti, esattamente quando convergiamo su alcuni punti che sono dei punti sull'essere uomo, sulla grandezza, sul bene, sulla verità, sulla ricerca di Dio, del senso delle cose e così via, no? Potrei dire con un esempio sintetico che questa crisi del coinvolgimento delle famiglie cresce tragicamente con il crescere dei ragazzi. Vi faccio un esempio che è esagerato, è chiaramente un caso limite, però secondo me vi fa capire una problematica che esiste, no? Una docente di prima media, non so se vi ho già raccontato questa cosa, perché io ripeto sempre le stesse cose, ma poi per fortuna le cambio anche, ma mi ha raccontato questa cosa che mi ha molto fatto riflettere, che in prima media è arrivato un ragazzo che già dai primi giorni e poi per i primi mesi si è capito che era in difficoltà. Era un ragazzo di prima media, notate, molto piccolo, 11 anni, no? Cioè, che bestemmiava, diceva parolacce, picchiava i compagni, marinava la scuola. A Roma si dice in un'altra maniera, ma marinava la scuola, eccetera, eccetera. Allora loro hanno cominciato come docenti a cercare la madre, e dopo 3 mesi mi dice: guarda Andrea, poco prima delle vacanze di Natale siamo riusciti a farla venire a scuola. E l'abbiamo detto con molto garbo, mi dicevo: guardi Don Andrea, ti assicuro, io lo sai come sono garbata, cioè non sono una persona. Le ho detto: senta, forse per suo figlio dovremmo fare qualcosa, perché, come dire, è un ragazzo che ha qualche difficoltà. Questa donna l'ha guardata, romanaccia, chiaramente: l'ho educato fino ad ora e mo lo devo educare ancora. Cioè, per lei a 11 anni era finito il compito educativo. Cioè, l'idea era che l'educazione riguarda i primi anni, al limite la quinta elementare, cioè, è chiaro che è esagerata come cosa, però guardate che è di molti genitori. Cioè, uno dice: ma che a 12 anni... Cioè, è come se il ragazzo, e questa è la follia del nostro, a 12 anni un ragazzo è una persona che affronta il momento più difficile, sta entrando nella preadolescenza, devi essere forte, riconfermare tutto. La sua idea era che oramai quello che doveva lasciarlo libero, cioè l'unica idea che è lasciamoli liberi. È chiaro che questo tipo di realtà è, se volete, è l'esatto contrario del coinvolgimento. Cioè, come faccio a coinvolgere una persona che ideologicamente, strutturalmente, pensa che la sua vera natura del genitore sia non coinvolgersi, ma lasciare che il ragazzo faccia tutto, no? Però questo è chiaramente il grande problema del nostro tempo. Cioè, il dramma dell'educazione è questa latitanza, se volete già far riflettere i genitori su questo, quindi non in chiave direttamente cristiana. O meglio, io sono sempre dell'idea che bisogna giocare chiaro, pulito, non sporco. Cioè, io dico che sono prete, che tengo al Vangelo, ma insieme ti dico anche che tu sei genitore e tu sei responsabile non solo della messa, ma tu sei responsabile di come un bambino, un ragazzo va a scuola in prima media, segui i suoi compiti, sei responsabile dei suoi amici, cioè è un rapporto con i genitori. Coinvolgere i genitori vuol dire entrare nella questione del rapporto genitori-figli, nella questione educativa. E in questo senso, se volete, io quello che vorrei dirvi è di nuovo incoraggiarvi. Cioè, la mia sensazione da viceparroco prima, poi da parroco, io soprattutto da parroco, sono stato 10 anni con i genitori e adesso da direttore dell'ufficio catechistico, è che in realtà non appena i genitori sentono che voi aiutate i loro figli, loro vi vogliono bene. Cioè, anche se apparentemente sono scostanti, non vengono, in realtà loro vanno alla ricerca di qualcuno che li incoraggi, li sostenga e gli dia delle idee chiare. Cioè, in realtà questa crisi, come sempre, come tutte le crisi, è in realtà uno strumento fecondo. È chiaro che loro vi rifiuteranno sempre se voi partite dicendo siete dei cretini, perché loro, scusate l'esempio, loro già si sentono dei cretini. Cioè, il problema del genitore oggi che non è la critica, loro sono abituati a essere criticati da tutti. Ma se loro sentono un vero e sincero appoggio, una vera e sincera stima, che deve essere vera, non tattica, non finta, cioè dire io riconosco che il suo compito è difficile. Io riconosco che oggi è difficile essere padre e madre. Lei ha ragione quando le dice ma se io faccio questo e poi tutti gli altri fanno diversamente e poi WhatsApp, Facebook, la televisione. È vero, è difficile. Cioè, oggi una mamma dice una cosa, ma tutti gli altri dicono il contrario. Però proprio per questo noi ci siamo. Cioè, come dire, noi siamo a dire che non è sola. Noi siamo a dire che non sei solo, papà. Cioè, noi siamo a sostenere la tua cammino. Quindi, se volete, come con i bambini, io credo che, cosa ce lo insegna Papa Francesco, l'atteggiamento deve essere positivo. Cioè, l'atteggiamento è di chi riconosce la fatica e la dignità di un altro. Cioè, il catechista non può chiedere subito di essere lui riconosciuto. Non deve dire guarda tuo figlio come si comporta, ma deve dire guarda che io riconosco la fatica che stai facendo. Cioè, come quella mamma deve riconoscere il valore del genitore, deve dare forza, rilievo al genitore, non destrutturarlo ulteriormente più di quanto è già destrutturato. Chiaro il primo punto? Quindi c'è un contesto, noi abbiamo il coinvolgimento dei genitori in un contesto dove il genitore non sa più che cosa vuol dire essere genitore fino in fondo, con rare eccezioni, con tante eccezioni anche, però globalmente non sono aiutati a essere genitori, no? Pensate per dire cosa vuol dire che viene insegnato ai bambini di 3 anni che è sbagliato usare la parola mamma. Guardate che è una cosa incredibile, cioè che una cosa così evidente non è evidente oggi, cioè è evidente lo stesso, noi dobbiamo, però uno potrebbe dire non è vero, e alcuni genitori abboccano queste cose chiaramente, cioè dicono ma lo dice il giornale, ma lo dice Repubblica, ma il sussidio che entra a scuola, c'è la maestra che lo dice e allora avrà ragione, cioè se la maestra, se è il giornale, il secondo giornale più venduto in Italia, allora sarà vero, no? Seconda questione importante per situare il problema del coinvolgimento delle famiglie, sapete che io credo sempre molto prima nel costruire il quadro prima di entrare nel tema, perché io poi entro nei temi, ma bisogna capire dove sta il problema, sennò poi dopo ci facciamo delle illusioni. Seconda questione è questa: dove si situa il problema delle famiglie all'interno del rapporto bambini-giovani-famiglie, no? Perché dico questo? Perché alcune correnti catechetiche, in particolare c'è una famosa scuola che è la scuola del Cile, cioè la catechesi familiare cilena, aveva questo presupposto. Ci sono anche, che non è del tutto sbagliato, però il problema è che è astratto, idealistico. L'idea è questa: siccome l'adulto è il responsabile del bambino, io non mi interesso del bambino e formo l'adulto, che apparentemente non fa una grinza, in realtà non funziona perché la vita è più complessa, è più seria. Allora l'idea del Cile è questa: il prete non fa la catechesi tramite i catechisti e i bambini, ma il prete, i catechisti fanno la catechesi ai genitori, i genitori fanno la catechesi ai bambini nelle case. Quindi il coinvolgimento delle famiglie avviene, secondo questa visione che secondo me è interessante ma un po' semplicistica, avviene tramite le famiglie. Quindi coinvolgere le famiglie cosa vuol dire? Che io converto le famiglie, solo se converto le famiglie il Vangelo arriverà ai bambini. Qual è il problema di questa cosa? Che in realtà le famiglie si avvicinano a voi perché voi lavorate bene con i bambini, che le famiglie non sono in grado spesso, noi abbiamo un 40% delle famiglie che sono separate per esempio, molte di più che non hanno una vita sacramentale. Allora il problema è che se io vivo solo in questa maniera in Italia, non so in altre, qual è il rischio? Che io avrò gruppi molto piccoli di famiglie molto forti e perdo tutto il resto dei bambini e delle famiglie. Cioè questo coinvolgimento solo delle famiglie per i bambini porta sì a dimenticare il bambino e dire facciamo per esempio almeno un anno con le famiglie, facciamo un lungo cammino con le famiglie, poi dopo quelli che saranno sopravvissuti a questa selezione spirituale allora continueranno. E il bambino che ha i genitori atei? E il bambino che ha i genitori che non si coinvolge? Allora lui... Capite che non è una cosa che si risolve facilmente, perché è vero che dobbiamo coinvolgere, cioè è chiaro che noi dobbiamo coinvolgere le famiglie, perché un bambino che va a messa e non ha il papà e la mamma che ci vanno ha un vulnus, una ferita, cioè capisce meno il valore perché gli manca la testimonianza. Cioè il figlio ama i genitori, se il genitore dice fai una cosa ma non la fa, lui dice, come dire, è una cosa da bambini, no? Cioè noi abbiamo da un lato il problema, ma dall'altro... Allora la proposta che io vi faccio, e poi discutete voi su cosa riuscite a fare, è quello che in latino si chiama et et e non out out. Cioè di solito si ragiona o io faccio gli adulti o io sto con... Cioè sono come due catechesi, una che dimentica gli adulti e si preoccupa dei bambini, una che si occupa degli adulti e si dimentica i bambini e non gli dà importanza e non gli mette catechisti bravi. E se invece il Vangelo ci chiedesse l'et et... Cioè ci chiedesse da un lato di puntare sugli adulti, ma d'altro canto di amare talmente i bambini da saper far diventare cristiani i bambini che hanno dei genitori lontani, perché noi abbiamo esperienza di bambini con genitori lontani che diventano credenti, anche preti, e addirittura abbiamo l'esperienza di genitori che si avvicinano perché noi seguiamo bene i bambini. Cioè in realtà il genitore, siccome ama il bambino ed è una persona seria, capisce che cos'è la fede perché capisce cos'è il bene del bambino. Cioè la via del bene del bambino non è antitetica alla via dell'adulto, ma è la via tramite il quale l'adulto diventa più adulto. Cioè se io gli dico, se il bambino diventa, impara a perdonare, impara a vivere la carità, impara a celebrare, a ringraziare, ad amare Dio, il genitore dice cavolo, ma la parrocchia è intelligente, la parrocchia mi aiuta, la parrocchia mi fa essere cristiano uomo. E quindi non sono due lavori antitetici. Se volete, questo è per dire che noi dobbiamo da un lato spingere i genitori a essere genitori, ma d'altro canto dobbiamo valorizzare la catechesi dei bambini. Cioè questa è la mia, io ve lo dico chiaramente, secondo me non stimare la catechesi dei bambini vuol dire perdere i genitori. Cioè se noi cominciamo a dire ma la comunione non vale, ma la cresima sono cose da bambini, in realtà noi non riusciremo mai a coinvolgere i genitori. Cioè noi dobbiamo avere grande stima della catechesi, grande stima dei bambini, grande stima dei ragazzi, non abbiamo stima dei genitori diminuendo la stima della catechesi, ma anzi abbiamo stima degli uni e degli altri vedendone la relazione, e questo binomio è fecondo, capite? Perché, lo ripeto, il bambino, questa deve essere una convinzione del catechista che aiuta a coinvolgere il genitore, anzi, se volete, il punto di forza, il bambino ha bisogno di Dio tanto quanto il genitore, perché è l'uomo che ha bisogno di Dio, cioè il bambino ha bisogno di Dio, e quindi facendo la catechesi io lo aiuto in sé. Io lo aiuto perché lui ha veramente bisogno di verità, di speranza, di carità. E siccome io lo aiuto veramente, se uno gli vuole bene dirà, ma allora siamo alleati, ma allora voglio bene alla Chiesa. E questa è la mia esperienza. Cioè, io ho l'esperienza che i genitori, appena una parrocchia tratta bene i figli, sono vicini. Si coinvolgono, vengono a messa, chiaramente non tutti, ma le parrocchie si riempiono di famiglie, cioè le famiglie cercano gente che ama i loro bambini e li educa, e si avvicinano, se volete, non subito il primo giorno, non è detto che voi i primi mesi avete tutti, ma pian piano il cammino dell'iniziazione, sono i 2 anni della comunione, poi c'è il battesimo, ne abbiamo parlato, il post-battesimo, c'è il cammino fra la comunione, la cresima, cioè sono tante le tappe, i genitori pian piano dicono questa realtà è viva, è intelligente, è cristiana, è seria e così via, no? Ma non c'è solo la questione genitore-bambino, c'è la questione giovani, che vorrei aprire subito, anche se non è il tema specifico, per non crearci false illusioni. Cioè, di solito si dice, l'altro grande, come si dice, dimentichiamoci dei bambini, occupiamoci degli adulti e si risolve tutto? Io dico, non è vero, cioè, se noi non amiamo i bambini non si risolve niente, dobbiamo amare sia i bambini sia i genitori, ma lo stesso vale per i giovani, cioè alcuni dicono, se io coinvolgo la famiglia, i ragazzi resteranno dopo la cresima. E poi ci si accorge che non è vero, cioè i ragazzi non vanno via prima o dopo la cresima, sapete che i ragazzi è una via prima della cresima, lo ripeto sempre, chi dice va via dopo la cresima è uno che non capisce, è uno vecchio, i ragazzi è una via prima della cresima, questo è il dramma di Roma oggi, no? Se voi sentite uno che dice i ragazzi è una via dopo la cresima, è uno che non conosce i ragazzi, non conosce le parrocchie di oggi, il dramma è che la metà dei nostri ragazzi è una via prima della cresima, no? Se voi dite coinvolgiamo la famiglia, sì, ma i ragazzi se ne vanno lo stesso, perché i ragazzi per restare non hanno bisogno della famiglia, i ragazzi hanno bisogno della famiglia nei primi anni dell'iniziazione cristiana, quelli della comunione, quelli se volete anche della cresima, ma dopo per restare hanno bisogno dei giovani, cioè un ragazzo di 14 anni resta in parrocchia se ha dei ragazzi di 16 anni, di 18 anni, io quando avevo 14 anni se c'erano i miei genitori me ne andavo. Cioè io non ero aiutato, mentre da bambino ero aiutato dalla presenza dei genitori, i miei genitori erano bravi, non erano persone, io da ragazzo non li volevo i miei genitori. I ragazzi vanno via dalle nostre parrocchie perché non c'è pastorale giovanile, non perché non c'è pastorale familiare, vanno via perché se non c'è un prete che sta con loro a 16 anni, a 17, non ci sono i campi estivi, non c'è una messa animata da loro, non c'è un cammino formativo, c'è un ragazzo che non ha i ragazzi più grandi, va via non perché non c'è il papà e la mamma, ma perché non ci sono loro. Allora capite che coinvolgere la famiglia è importantissimo, ma non vi risolverà mai il problema della continuità dopo, perché per risolvere, non è che dobbiamo risolvere niente, ma per, in realtà per aiutare i ragazzi a essere cristiani dopo, noi dobbiamo fare un lavoro da un'altra parte. Quindi l'et riguarda i genitori, i bambini, i giovani. Poi non è detto che ci riusciremo, non è che possiamo fare tutto, però almeno dobbiamo avere chiaro il problema. Non chiediamo ai genitori di far restare i ragazzi a 16 anni. Non chiediamo ai ragazzi di 16 anni di far restare i genitori. Sono problemi diversi. Più una parrocchia cresce, pian piano si va avanti o si fa un piccolo tassello ogni anno. Se io lavoro bene con i bambini, avrò i genitori, lavoro bene con i genitori, avrò i bambini, lavoro bene con i giovani, avrò i ragazzi, dei ragazzi lavorando bene diventeranno una comunità giovanile. Cioè è un continuo che io devo creare. Chiaro? Fin qui? Bene. Allora veniamo proprio ancora più direttamente al tema, no? Io credo che bisogna aver chiaro questa cosa, che da un lato i genitori sono i veri educatori dei bambini, d'altro canto che la parrocchia, così come la scuola, è anch'essa vera educatrice dei bambini. Cioè è inutile dire se la devono vedere loro quindi noi non c'entriamo o viceversa. In realtà da un lato noi dobbiamo valorizzare il loro ruolo perché loro sono i veri responsabili. Leggevo in questi giorni su Facebook un articolo molto intelligente di un gruppo di genitori che diceva: scusate, ma voi farei l'esempio che è questo che è sempre sulle pagine del gender, no? Guardate che della sessualità siamo noi genitori a essere responsabili, cioè voi non potete dirci a scuola cosa dobbiamo dire, perché siamo noi genitori i responsabili. Cioè alcuni genitori in maniera intelligente dicono: è la famiglia la vera responsabile dell'educazione, non è lo Stato. Non può essere il comune che dice che idea, cioè questo siamo noi a farlo, no? Questo vale per tutta la vita, cioè veramente i genitori sono responsabili, no? Quindi sono loro che trasmettono il bene, la giustizia, non si sputa per terra, non si risponde male al Presidente della Repubblica, si fanno i compiti, si va a messa, sono veramente loro. Noi dobbiamo valorizzare il loro ruolo. Ma d'altro canto è veramente la comunità, cioè non è vero che sono solo loro, In realtà anche la scuola ha un suo ruolo e anche la parrocchia, cioè la tradizione della Chiesa da sempre sa che i catechisti sono necessari alla famiglia, cioè la famiglia non basta. I catechisti, voi catechisti, siete decisivi. Non, il catechista non può dire ma la famiglia non l'ha fatto, se la vedono lo... No, tu devi fare la tua parte, cioè, come dire, la Chiesa è madre, quindi la Chiesa a sua volta è una famiglia. La Chiesa è una famiglia che anche lei è responsabile. Pensate, nel battesimo questo è molto importante. Sant'Agostino, una famosa lettera, diceva: i bambini che vengono battezzati non vengono battezzati per la fede dei genitori, sebbene anche della loro, perché li portano in braccio, ma è la Chiesa intera che li porta in braccio. Cioè, se anche i genitori avessero una fede debole, c'è la fede della Chiesa, che è madre. Pensate alle litanie dei santi, no? Noi preghiamo nel battesimo i santi perché quel bambino è battezzato nella fede di Sant'Agostino, del Beato Giovanni XXIII, Beato Giovanni Paolo II. Cioè, noi diremo la fede del genitore è povera, sì, ma c'è la fede del catechista, c'è la fede del parroco, c'è la fede dell'altra famiglia. Cioè, è la comunità che ha un ruolo, quindi noi dobbiamo dare delle responsabilità a loro, ma insieme prenderci le nostre. È inutile che diciamo loro non fanno e allora noi non possiamo fare niente. No, dobbiamo valorizzare loro mentre noi ci assumiamo le nostre responsabilità, no? Più concretamente, che cosa può voler dire questo? Allora, prima cosa, bisogna, se volete, sono anche delle cose semplici, voler bene i genitori. Cioè, i catechisti non hanno il compito di voler bene solo ai bambini, ma devono voler bene i genitori. Cioè, il primo atteggiamento di un catechista è conoscerli. C'è un bambino che non viene, primo, non è telefonare e fare una lavata di capo, cioè tu non sai neanche se sono separati, se hanno il tumore, se, cioè è la dolcezza, come sta, ma forse è malato il bambino, posso fare io qualcosa? Cioè, i genitori hanno bisogno di, sono coinvolti dall'affetto, dalla stima della comunità, no? Cioè i primi mesi, se volete, il primo è un atteggiamento di anche annunzio del Vangelo, cioè loro non conoscono la Chiesa, non conoscono il parroco. Allora, il catechista, per esempio, faccio degli esempi anche concreti, non è che arriva e va subito a sistemare le sedie, le sedie della stanza le sistema mezz'ora prima, perché quando arrivano i bambini deve salutare i genitori, deve salutare i nonni, deve vedere se c'è la donna di servizio, cioè deve pian piano capire chi è la famiglia all'uscita dell'incontro. Cioè, lo stare con i genitori è una cosa progressiva, dove loro devono sentirsi amati, rispettati anche. Voi sapete che c'è oggi una grande paura, sono tanti dolori, no? Uno non può chiedere troppo di cosa succede in casa. Cioè, serve una persona, perché ti racconti la sua vita, può dire se c'è un problema ne parli con Don Francesco, ne parli con il parroco, ne parli, cioè avere quella delicatezza di saper raccordare la famiglia con il parroco, perché i genitori non conoscono neanche i preti, no? Seconda cosa importante, lavorare sull'ordinario, cioè la famiglia si coinvolge innanzitutto con le cose normali, ordinarie, non con delle cose straordinarie. La cosa più ordinaria che noi abbiamo è la liturgia domenicale. Allora, non si tratta tanto e soprattutto di dire dovete portarli a messa, che è chiaro, è giusto, cioè questo ogni tanto va pure detto, no? Bisogna dire che la domenica è più importante della riunione, ma direi la cosa più importante è la bellezza della liturgia. Cioè che questi genitori che non sono, spesso non vanno a messa da tanto tempo, da tanti anni, quando vengono anche per una volta sola, la prima volta che c'è il mandato dei catechisti, vengono perché c'è il mercoledì delle ceneri, vengono, trovano una liturgia che è molto bella, con omelia significativa, questo non è compito vostro ma nostro, con dei canti fatti come Cristo comanda, con il silenzio e con la fraternità, con i gesti, con l'inginocchiarsi, cioè trovano e scoprono che la liturgia è bellissima. Voi sapete che i catechisti sono responsabili della liturgia, no? Cioè sono veramente insieme a tutta la comunità, al prete, sono in qualche modo corresponsabili veramente, no? Il catechista, per esempio, aiuta i bambini, non so, il catechista non fa il carabiniere, io mi arrabbiavo, poi dopo un anno si è risolto, no? Cioè avevo la catechista che stava vicino al gruppo, i bambini si inginocchiavano, lei stava in piedi, la catechista, se deve insegnare il silenzio, deve stare zitta lei. Sì, inginocchiandosi lei, e quando il bambino le parla nel momento della consacrazione, lei non risponde. Prega, e il bambino capisce, lei, perché lei è adulta, lei è famiglia a sua volta perché ha un marito, cioè il bambino capisce dal gesto di preghiera della catechista che cos'è la preghiera, no? E questa cosa crea un clima dove una famiglia che viene dice: questa è una cosa che non avevo mai visto. È una cosa interessante, una cosa, il silenzio dinanzi a Dio, la parola, il canto, l'abbraccio di pace, cioè è una cosa seria, una cosa bella, una cosa grande, no? Ricordatevi questo è una cosa molto importante che io ve l'ho già detto, ma ve lo ripeto, e la domenica loro vi risponderanno sempre, a Don Andrea, a Don Francesco, padri del Cric e così via, cioè io sono stanco tutto il giorno, cioè tutto il traffico, ma pure la domenica mi devo alzare presto, non ce la faccio, cioè devo stare in famiglia, cioè la loro risposta è che sono stanchi e devono stare in famiglia, no? Noi dobbiamo annunziarli con rispetto, guardate che se voi non venite a messa non vi riposate. Riposate e non state in famiglia, cioè la messa è il luogo del riposo, perché uno va che non ci vuole andare, non si vuole alzare, ma dopo esce rilassato perché ha capito il senso della fatica, cioè nessun catechista vuole andare a messa la domenica mattina, nessun prete per certi aspetti, sto esagerando, ma è quella cosa che ti riposa. Ed è il luogo dove stai in famiglia, perché se tu non vai a messa non state tutti insieme. È la messa che ti aiuta a stare marito, moglie, bambini, ti aiuta a parlare di Dio, ti aiuta a parlare delle cose. In realtà state in casa e non parlate di niente. Parlate della Roma, del Lazio, di WhatsApp, perché la messa vi aiuta a concentrarvi, cioè è un segno che vi porta a essere famiglia. Capite che loro non lo sanno questo, eh? Cioè non basta dirgli dovete andare a messa. Coinvolgerli vuol dire perché per l'uomo di oggi, per la famiglia di oggi, la messa è salvezza. Anche con le parole, bisogna dirlo con la liturgia, cioè poi si deve veramente riposare, cioè dire mamma mia che bello, cioè esco, mi ha parlato del perdono, ho visto la gioia dei bambini, ho visto le famiglie, ho visto anche quella persona malata che pregava, mi ha rasserenato la messa. Ma deve anche sentirselo dire, deve anche mentalizzarlo, deve capirlo, no? Intorno alla domenica i genitori è più facile coinvolgerli, cioè i genitori si coinvolgono innanzitutto intorno alla domenica. Facciamo un esempio banale, cioè, vi ho detto sarò un po' anche banale, no? A me a volte mi viene da ridere, no? Si fa una riunione dei genitori il giovedì alle 5 e la gente dice perché non sono venuti? Ma scusate, giovedì alle 5 la gente sta al lavoro, cioè è chiaro che non, cioè la gente non può venire, cioè potrebbe anche, certo potrebbe anche prenderlo. Se tu vuoi avere i genitori, li chiami la domenica alle 11, cioè fai la messa dalle 10 alle 11, li inviti tutti, fai la riunione dalle 11 alle 11:45, secco, 45 minuti tutti a casa. Cioè, se vuoi i padri soprattutto, sei tu che devi adeguarti al loro orario, non loro al tuo. Cioè loro hanno bisogno di una vicinanza, e la domenica è nella chiesa il giorno dell'educazione, della formazione. Allora pian piano noi possiamo coinvolgerci lavorando sulla domenica. Che ne so, dopo 2 mesi si fa, va messo a inizio anno, loro hanno tante cose da fare, bisogna dirgli prima, quando devono avere un calendario, cioè non gli si può dire la settimana prima venite, quelli c'hanno da fare, sono grandi, c'hanno i nonni, c'hanno i malati, bisogna dire guardate ci sono 3 tappe l'anno, sparo così, non è importante quello che dico, cioè che sono decisive, io come parroco ci tengo, voglio che, facciamo la messa, facciamo una riunione e poi mangiamo insieme. Se non potete non mangiamo, venite almeno alla riunione o almeno venite al pranzo, almeno delle 2 cose venite, e pian piano farli entrare in una dinamica che è quella del giorno della festa, cioè che la domenica è il giorno dei cristiani. E parlare, poi in quell'omelia si può dire, vedete la gente cosa fa la domenica, va al centro commerciale, fa lavorare quei poveracci che non stanno con le loro famiglie, cioè non solo non stai con la tua famiglia ma rovini pure la famiglia dell'altro, cioè falli riflettere sulle dinamiche della società e le dinamiche di una vita sana, di una vita cristiana, di una vita umana, no? Pian piano li si può coinvolgere in fare alcune cose, cioè noi potremmo prendere da quella catechesi che vi dicevo cilena non tanto il dire voi siete catechisti, io direi siamo noi catechisti, i catechisti siamo noi, non vi preoccupate, però noi come catechisti vi chiediamo di fare dei gesti di catechesi, cioè una volta ogni tanto durante l'anno vi facciamo fare qualcosa, Per esempio, non so, da parroco a noi è capitato, lavoriamo a preparare il mercoledì delle ceneri o il venerdì santo, noi preparavamo un mucchietto di riso con una preghiera sul digiuno, l'uomo non ha bisogno solo del pane ma anche della parola di Dio, i poveri del mondo mangiano solo un mucchietto di riso, i bambini, i genitori preparavano, non so, ogni famiglia prepara 20 sacchettini di riso con questa frase scritta dentro, eccetera, e poi si dava a tutte le persone fuori della messa. Cioè, in questa maniera loro fanno una cosa, che è un servizio alla comunità, in cui tutta la chiesa si prepara al digiuno, ma i genitori sono loro stessi che sono, mamma, perché mettiamo il riso? Poi i bambini dicono, abbiamo mangiato poco, che bello, noi abbiamo mangiato, cioè avevo fame, ma cioè sono coinvolti in dei gesti, entrano loro come famiglia, vengono coinvolti in un piccolo momento educativo. Cioè non possiamo chiedergli tutto quando loro sono a zero, però possiamo chiedergli uno, poi due, poi tre, cioè il coinvolgimento può essere progressivo, no? Ai protomartiri, per esempio, la parrocchia dove io sto, cioè, il parroco fa una cosa molto, molto semplice, molto bella, forse anche questa già ve l'ho detta. Lui è convinto giustamente che non si insegnano le cose senza le feste, e lui dice, io mi colpivo, è fatto all'Immacolata, siccome non è di domenica non viene nessuno. L'Epifania non ci sono i bambini perché è l'ultimo giorno delle vacanze, quindi alla messa del mattino, e allora lui, l'Immacolata e l'Epifania, sposta la festa della catechesi delle famiglie alla sera. Allora l'Immacolata la fa alle 7 di sera e manda una lettera a tutti i genitori, e i genitori preparano una rosa per la Madonna e una preghiera scritta con i bambini, no? I bambini e i genitori riempiono la chiesa, e alla fine della messa, dinanzi alla statua della Madonna, ogni bambino mette una rosa e brucia una preghiera. Oppure per i magi portano dei sacchi di pasta, cioè la famiglia, come i magi hanno portato i doni a Gesù, i bambini portano dei pacchi per i poveri, del cibo. E la chiesa si riempie, cioè i bambini capiscono l'Epifania perché stanno nella liturgia, e la famiglia viene coinvolta, cioè entra dentro una dinamica di coinvolgimento alla festa, no? Vediamo alcune cose più particolari. I padri, sono dei flash che faccio per farvi riflettere, no? Allora, i padri sono un grande problema. Primo, perché i padri, se noi facciamo riunioni in settimana alle 5, i padri, a maggior ragione, più che le donne, anche se oramai moltissime donne lavorano, sono lontanissimi, no? Poi in più i padri, come sapete, sono deresponsabilizzati. Il paradosso della cultura del gender è che dice noi dobbiamo preoccuparci di questo, non si rende conto che un maschio non sa oggi cosa vuol dire essere maschio. Cioè il vero problema della società oggi non è cosa vuol dire essere padre. Un padre non sa oggi cosa vuol dire essere padre, figuriamoci sa cosa vuol dire fare l'educatore alla fede, no? Una parrocchia si è inventata questa cosa, che io suggerisco, la parrocchia di Santa Silvia, che è qui vicina. Don Paolo ha avuto questa idea, no? Resosi conto che i padri non venivano mai, ha organizzato alla fine del primo anno di catechesi della tappa delle comunioni una cena solo con i papà, i bambini e le bambine, senza neanche le catechiste, così non ci sono donne. Allora cenano tutti insieme, i preti, i bambini, le bambine e i papà, poi vanno in chiesa e i bambini ringraziano i papà del loro essere papà. E mi diceva Don Andrea, non vengono tutti, ne vengono la metà, poi pian piano si chiamano delle tradizioni, devi vedere come piangono quando sentono il bambino che dice papà tu per me sei importante, si mettono a piangere, perché i papà non stanno mai da soli con i bambini. Cioè coinvolgere la famiglia vuol dire anche avere, inventare, questo è un esempio, non dico che dovete fare così, per darvi delle idee, con i papà che facciamo? No? Come facciamo a valorizzarli? In questa maniera voi valorizzate per esempio anche i papà che sono separati. Voi sapete che non è facile far stare insieme padri e madri che si odiano, per esempio, no? Che è un altro problema del coinvolgimento della famiglia. E allora i separati, altro sottopunto così semplice, no? I separati, noi dobbiamo avere coscienza che forse il 40%, a volte più, a volte meno, sono dei nostri bambini, hanno genitori problematici nella loro relazione, no? Quindi noi diciamo coinvolgiamo la famiglia. Sì, ma che vuol dire? Il bambino la domenica una volta su due va a messa dal papà che sta a 3 chilometri da qui, o sta in campagna perché non c'ha i soldi, perché stanno litigando, si tirano i piatti. Allora io direi che noi dobbiamo aiutare i separati a essere veri genitori. Questo ogni tanto io lo direi sempre, per esempio quando c'è una riunione. Cioè i genitori possono avere dei problemi fra di loro, ma devono, se sono seri, evitare di farli ricadere sui figli. A livello psicologico, per esempio, voi vi accorgete subito, di solito si dice così, non so, il papà parla con il figlio e dice: guarda tua mamma come ti ha educato. No, guarda io e mia moglie come ti abbiamo educato. Cioè, quella non è tua mamma, quella è stata mia moglie. Cioè, bisogna aiutare loro a dire: voi non potete, le vostre litigate, farle ricadere i suoi figli. Cioè, voi litigate fra di voi, se volete... Potete, il prete può aggiungere: vengo anch'io a spaccarvi il piatto in testa se proprio non ce la fate da soli. Però quando dinanzi ai bambini voi siete alleati, è difficile, però spingere a questa cosa, come dire, aiutare a dire il massimo possibile. Io userei il concetto di tregua anche. Per esempio, due genitori, non so, c'è la comunione, la prima comunione, ah, ma io non posso stare, io lo odio, calma, non me ne frega niente. Cioè, i guerrieri antichi si odiavano, ma il giorno di Pasqua facevano la tregua. La tregua vuol dire che, siccome c'è il bene del bambino, me ne frego che tu odi lui. Cioè, è chiaro, io ti aiuto a volergli bene, sarebbe meglio risolvere il problema. Ma se il problema in questo momento non lo possiamo risolvere, facciamo una tregua. Vi sedete non vicino, si mette il bambino in mezzo, in una parte, vi chiamate un parente, cioè, non il compagno possibilmente, che se ne sta dietro, che non c'entra niente. Cioè, ci sta, ma non sta in prima fila. In prima fila stanno il papà e la mamma, perché sono il papà e la mamma, basta, non importa che si odiano, sono il papà e la mamma, e per questo giorno rimandate, poi dopodomani ricominciate a tirarvi i piatti in testa. Cioè, essere anche molto liberi nel dire le cose, capite? E notate bene che noi possiamo coinvolgerli. Quando ci dicono: ah, ma la comunione dei divorziati, noi diciamo: scusate, questa cosa se la vede il Papa, cioè in questo momento è questo, di questo non è inutile che ne parliamo adesso, vediamo dopo. Però intanto voi siete separati, potete fare l'offertorio, potete fare il ringraziamento, le preghiere dei fedeli, cioè fargli fare quello che possono fare, cioè coinvolgerli, vuol dire che la liturgia ha degli spazi per loro. La preghiera dei fedeli la può fare uno che è separato o risposato, non è una cosa, perché sta pregando, non gli fate leggere la lettura, chiaro, la lettura la legge uno, ma l'altro partecipa lo stesso, cioè dobbiamo coinvolgerli. Così un padrino, cioè c'è un battesimo, non fa il padrino, ma viene a dire una preghiera dei fedeli, la scriviamo insieme, cioè noi dobbiamo fargli capire che loro sono veramente cristiani, sono dentro casa loro, anche se sono separati, risposati. Le giovani famiglie, e ho finito, due cose ancora, le giovani famiglie sono importanti, cioè dove si crea un gruppo di giovani famiglie che pian piano esiste, questa cosa aiuta le nuove famiglie a capire che è possibile coinvolgersi. Se voi avete un gruppo di non solo di catechisti adulti, cioè io difendo i catechisti adulti, in Nazione Cattolica li chiamano gli adultissimi, i catechisti che sono molto adulti, sono adulti, però ci devono essere dei catechisti giovani, cioè non può essere che i catechisti sono solamente persone di 70 anni. Questo non è una disistima, notate bene, i 70 anni sono importanti, ma guai se ci sono solo loro. Cioè serve che si veda che la Chiesa è fatta anche da famiglie più giovani, da famiglie, da ragazzi, da giovani, eccetera, no? Allora, la cosa importante nei gruppi di famiglie, nel coinvolgimento, do solo delle sottolineature. Primo, ricordatevi di non prendere mai le donne senza i mariti. Cioè, coinvolgere le famiglie vuol dire che non è che noi prendiamo la donna che sta male con il marito che non si parla e allora sta sempre in parrocchia e quindi sta ancora di meno in famiglia. Noi dobbiamo essere attenti, cioè c'è un servizio nella Chiesa, ma c'è un servizio a casa. Allora tu devi fare festa con tuo marito, devi, per esempio una catechista ogni tanto potrà chiamare suo marito a fare una volta l'anno, se il rapporto è bello, una testimonianza di quando sono sposati, sono conosciuti, cioè i bambini devono vedere la famiglia, i genitori devono sapere che quella donna ha un uomo, se ce l'ha, e così via, no? Importante evitare il rischio che i gruppi di famiglie diventino un gruppo chiuso, cioè ci sono dei gruppi di famiglie che si conoscono dalla comunione, dal battesimo, li vedi a messa, sono sempre a parlare fra di loro, cioè non c'è mai, non abbracciano mai un altro, cioè la Chiesa ha bisogno di gruppi di famiglie che siano aperti, che si vogliano bene, ma che per esempio la domenica viene una famiglia nuova, la saluta, come vi chiamate, ah, state con quella catechista, con quel catechista, ah che bello, le presento il parroco che è molto caro, cioè essere persone che fanno da ponte e non da saracinesca. Cioè, se voi vedete dei gruppi molto uniti che confondono l'amicizia con la Chiesa, sono sempre a parlare fra di loro, prendono il caffè dopo la messa, che va bene, ma una volta su due non fare quello, fai un'altra. Cioè, questo ponte coinvolge se le famiglie vicine alla Chiesa diventano amiche anche delle famiglie lontane dalla Chiesa. Fanno da osmosi, cioè continuamente sono un po' dentro, un po' fuori, sono come un ponte, no? E in questo senso, di sicuro, noi possiamo con questi gruppi anche fare un cammino più impegnativo, cioè mentre c'è un lavoro, per esempio le domeniche, tre domeniche l'anno, quattro con le famiglie più generali, possiamo avere un gruppo che invece cammina sempre, che si vede, che prepara quell'incontro, cioè un modo molto bello di avere un gruppo famiglia e coinvolgerlo nel fare un servizio per tutte le famiglie, cioè dire ci sono 10 famiglie vicine, queste 10 famiglie organizzano loro l'incontro, fanno il pranzo per tutte le altre famiglie, servono a tavola. Allora sono famiglie giovani servite da altre famiglie giovani, capiscono che la parrocchia è aperta, che respira, che mentre camminano sul Vangelo, sulla parola di Dio, sul magistero del Papa, sulla politica, cioè hanno questa apertura, no? E, ultima cosa che io non dimenticherei è che noi dobbiamo lavorare anche su una visione culturale della famiglia, no? Cioè noi mentre lavoriamo con le famiglie ogni tanto possiamo lanciare la riflessione su che cos'è la famiglia oggi, il tema della sussidiarietà, cioè che lo Stato è sussidiario della famiglia, non è che la famiglia è lo Stato si concede alla famiglia di esistere, ma lo Stato senza la famiglia morirebbe. Cioè aiutare le famiglie a prendere consapevolezza che lo Stato sta bene se stanno bene le famiglie. È lo Stato che ha bisogno delle famiglie, non è la famiglia che ha bisogno dello Stato. Lo Stato non può vivere se non ci sono bravi genitori, se non ci sono genitori che curano i loro anziani, se non ci sono bambini che vengono aiutati dai genitori. La famiglia è veramente il motore della storia, potremmo dire. Incoraggiarli in una visione positiva di questa idea di famiglia che invece la nostra cultura demonizza come se fosse la vecchiaia, la morte, il passato. In realtà l'uomo viene educato, un bambino cresce tanto più bene quanto più i suoi si vogliono bene, gli vogliono bene, sono credenti, e quello che fa la famiglia non si potrà mai cancellare. Mentre noi lo diciamo, fatelo voi, dobbiamo anche fargli capire che questa è l'idea di Dio ed è ciò che ha sempre retto nella storia dell'uomo, cioè in ogni cultura, in ogni tempo, dove il rapporto uomo-donna, genitori-figli, nonni-nipoti ha funzionato, lì tutta la società stava meglio. Mentre un bambino di una famiglia con problemi può diventare bravo lo stesso, però non è l'ambiente ideale, cioè non è un giudizio di voi siete reprobi. Voi siete amati, però noi dobbiamo lavorare perché ci sia una realtà che sempre più cammina, guarda con rispetto, con stima, no? Questa è una visione culturale in cui anche la scuola è coinvolta, i mass media, i film, i cinema, cioè dobbiamo lavorare a in qualche modo mostrare che è un inganno quello che ci dicono che tutto è uguale, che non importa, che è normale che la gente si separi. No, non è normale, un bambino non gli va, gli fa male che ci si separi, poi crescerà bene lo stesso, ma non è proprio a livello di mentalità. E questa cosa resta vera anche se tu non ci sei riuscito, cioè questa idea di mentalità fa sì che, questo per me è molto importante, anche dove ci sia una coppia di separati risposati, resta vero che l'ideale sarebbe stato che loro non facessero quel peccato, quell'errore, ma l'ideale sarà che il bambino riesca a sposarsi una sola volta. Cioè l'ideale, cioè il reale che va accettato, bisogna convivere, però l'importante è che il peccato, il problema non si presenti come l'obiettivo. L'obiettivo deve essere che ci sia un rapporto sereno, deve essere che l'amore sia per sempre. Poi dopo ci sarà la misericordia per chi non ci riesce, ma non è che è normale, bello, positivo che la gente non faccia famiglia, non eccetera. Allora ho detto cose semplici anche, ma adesso viene la parte più importante, che è quella dei vostri gruppi. adesso vi dividete. Io quello che vi chiederei è, sentiamo anche Don Francesco, di sicuro che voi vi scambiate le esperienze che avete con le famiglie, le esperienze positive soprattutto, cioè che cosa riuscite a fare, quale via avete provato, perché quella via non ha funzionato, cioè che cosa, pensate anche alle comunioni, alle cresime, cioè sono età anche diverse, no? Scambiarvi un po' delle idee di questo tipo e anche dire che esigenze avete, cioè che cosa avete da chiedere alla prefettura, al prefetto, alla diocesi per fare meglio, per essere aiutati, quali sarebbero i punti su cui puntare, no? Non entrate nelle solite lamentele, non va, cioè se dite una lamentela che ci sia un aspetto positivo, una proposta, una...